tutti e a tutte. Il primo punto riguarda la verifica della quantità e qualità delle aree residenziali da cedere in proprietà o in diritto di superficie con relativa determinazione dei prezzi di cessione. Questo adempimento trova la sua fonte in una serie di normative che prevedono che i comuni annualmente deliberino, prima della deliberazione del bilancio, la verifica della quantità e della qualità di aree fabbricate da destinarsi alla residenza, attività produttive e terziarie che potranno essere cedute. In particolare, stiamo parlando, quindi oggetto di questa operazione è l'area edificabile. Ex scuola Cesare Battisti di Sozzigalli, via Canale 340, che sarà oggetto di una asta pubblica e sulla quale si potranno realizzare, conformemente al PUC vigente, operazioni di edilizia residenziale civile. L'edificio è ancora inagibile dagli esiti del sisma del 2012. Ha una stima attuale di 150.000 euro. Questi dati li troverete nella proposta successiva, ma penso che sia opportuno anticiparli adesso. È stato tolto il qualsiasi vincolo da parte della soprintendenza. Proposta numero 2, in questo caso stiamo parlando dell'approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari che comprende sia le aree ad uso residenziale che aree di altra natura. È il piano triennale, quindi 2025-2027, che oltre all'area edificabile di cui alla precedente proposta, prevede due aree verdi di risulta, situate sempre a Sozzigalli, via Magellano, a sud dei civici 75 e 71. Si tratta di, in questi ultimi casi, di aree di dimensione limitata, 216 metri quadrati la prima, 126 la seconda, con valori che sono stati stimati tra i 7.900 il primo e 4.609 il secondo. L'inclusione dei beni da alienare nel piano alienazione delle valorizzazioni patrimoniali comporta la classificazione del bene come patrimonio disponibile, non costituisce variante urbanistica, questo piano poi costituirà un allegato A al bilancio di previsione. Allegato alla proposta di delibera c'è anche un elaborato planimetrico che indica la collocazione delle due aree verdi che saranno cedute prive di capacità edificatoria. Risulta che ci siano state rivolte delle richieste informali su queste aree. Ovviamente la cessione sarà preceduta da un avviso pubblico ed eventualmente da un'asta. Il terzo punto riguarda l'approvazione del documento unico di programmazione. Il DUP, ricorderete, è stato approvato dal Consiglio il 24 settembre. Costituisce la nota di aggiornamento che riguarda la parte economico-finanziaria che deriva dal bilancio di previsione. Troverete nel documento a questo riguardo in giallo le parti che sono state aggiornate. Il documento prevede due sezioni. Nella prima, la sezione strategica, troviamo un'analisi molto estesa e molto articolata delle condizioni macroeconomiche, anche demografiche, sociali esterne e della finanza pubblica, e alcune valutazioni invece interne quanto a società partecipate, investimenti e risorse umane. Segnalo che a pagina 49 possono leggere scusate, gli investimenti finanziati da PNRR e a pagina 101 invece i progetti con la completezza delle fonti di finanziamento. La seconda è la sezione operativa che riguarda gli obiettivi strategici ed operativi della struttura, gli obiettivi delle partecipate, una ricognizione normativa di tributi, in modo particolare dell'imposta comunale propria, che è l'IMU, e del fondo di solidarietà comunale. Considerazioni che riguardano l'indebitamento, il richiamo infine ad altri strumenti di programmazione triennale come il piano dei lavori pubblici, il piano di acquisto di beni e servizi e dei fabbisogni di personale, con le evidenze degli equilibri di bilancio e degli equilibri che riguardano i costi del personale. Scendendo ad un maggior dettaglio sugli obiettivi, troverete gli obiettivi strategici di mandato che si articolano, hanno una vigenza temporale pari al mandato amministrativo, e gli obiettivi operativi triennali che riguardano lo stesso periodo del bilancio di previsione. Il DUP può essere visto, deve essere visto in fondo come la traduzione in azioni, compiti, obiettivi della parte economica che è oggetto del bilancio di previsione, e ovviamente trae le risorse da quei numeri che sono contenuti nel bilancio. Il DUP, lo ricordo, documento unico di programmazione, poi ha una serie di sviluppi in altri documenti di pianificazione di livello ulteriore, che è il PIAO, il Piano Integrato di Azione e Organizzazione, che dovrà essere approvato entro il 31 gennaio del 25, ovviamente coordinato con analogo documento dell'Unione, ed infine troverà un'espressione, anche se non in tutti gli obiettivi, nel PEG, il piano esecutivo di gestione, che collega gli obiettivi, quindi il contenuto delle azioni, con le responsabilità, quindi con i soggetti che dovranno attuare quegli obiettivi. Non sarà sfuggito il grado diverso di definitezza organizzativa degli obiettivi. Alcuni hanno un grado di maturazione maggiore, cioè sono già scomponibili in fasi, collocabili temporalmente e possono essere oggetto, saranno oggetto di una valutazione quantitativa. Abbiamo però anche voluto inserire nell'elenco, nel complesso degli obiettivi, anche quelle azioni di preparazione che poi daranno luogo a degli obiettivi che avranno questa agibilità pianificatoria. Faccio l'esempio, porto l'esempio a questo riguardo dell'obiettivo della riapertura della stazione dell'appalto, che sarà oggetto di una interlocuzione, è già stato oggetto di una interlocuzione già avviata a livello regionale, e però sulla quale ancora il grado di indeterminatezza delle decisioni pianificatorie che ci è stata riferita in regione, chiaramente non si può tradurre in un obiettivo che ha caratteristiche appunto di pianificabilità. Questa però è una scelta consapevole, perché questo strumento, il DUP, poi diventerà lo strumento di monitoraggio anche interno delle azioni, e quindi lo sguardo al futuro si deve tradurre in azioni che vengono svolte e che vengono controllate periodicamente. Gli obiettivi sono 44, abbiamo valutato che questa numerosità ci consenta di una maneggevolezza, in un certo senso, poi di gestione successiva. Quando si scelgono gli obiettivi da un punto di vista metodologico, il rischio di esploderli in attività molto di dettaglio è sempre presente. Si rincorre a questo proposito un po' una illusione di completezza. In realtà poi obiettivi molto numerosi appesantiscono, a volte fanno correre il rischio di appesantire la gestione e anche il controllo. Questo numero ci sembra congruo, soprattutto perché è equamente distribuito su tutti gli obiettivi strategici, quindi rappresenta l'espressione della volontà dell'amministrazione, di questa amministrazione, della Giunta, di impegnarsi, di dare vita, di impegnarsi concretamente su ciascun obiettivo strategico. Pensiamo che sia opportuno condurre un approfondimento su alcuni, anche se non su tutti, ma sugli obiettivi più rilevanti e qualificanti. Penso che sia opportuno ripartire dagli obiettivi strategici, che sono cinque, descrivono la volontà di prendersi cura e sviluppare e migliorare il territorio e la comunità in ogni suo aspetto, presente e futuro. In fondo, una rilettura che si propone può essere questa: l'ambiente in cui la comunità è collocata, l'ambiente naturale, l'obiettivo numero uno per un futuro sostenibile. La città costruita che è collocata nell'ambiente in cui vive la comunità, l'obiettivo numero due per la città che vogliamo, la comunità fatta di persone, di relazioni, di aggregazioni, l'obiettivo numero tre per una comunità coesa, i cittadini. Benessere, diritti, educazione, obiettivo 4 per crescere assieme, un lavoro, uno sviluppo di qualità, quindi il contributo alla produzione. Obiettivo numero 5 per uno sviluppo condiviso. Gli obiettivi costituiscono l'espressione delle politiche pubbliche, delle nostre politiche pubbliche, le quali hanno senz'altro l'obiettivo di fare funzionare le cose bene, ereditiamo una gestione eccellente della città, le politiche pubbliche però sono anche interventiste, intervengono cioè per cambiare la realtà, per migliorarla su ciascuno degli ambiti richiamati. Si è convinti che la realtà, le cose, gli oggetti, le attività, i comportamenti non posseggano una loro intrinseca razionalità. Che sia sufficiente, lasciar, e quindi che sia sufficiente lasciar fare, lasciar passare. Siamo convinti, che, le politiche pubbliche quindi, servano, ma altresì che non, intervengano sulle persone in modo dirigistico, ma assieme alle persone. Si esprime la convinzione che le persone abbiano competenze, abbiano responsabilità e che solo con la loro collaborazione e con quella delle formazioni che li aggregano, non si concorda con quanto in passato qualcuno disse non esiste la società, esistono soltanto gli individui. Anzi, le formazioni, cosiddetti corpi intermedi, riteniamo che siano un importante e necessario moltiplicatore dell'efficacia dell'amministrazione. Ricordiamo a questo proposito che senza il capitale sociale che è innervato oltre che dai cittadini, anche dalle formazioni sociali, Soliera non avrebbe raggiunto risultati così eccellenti sull'economia circolare e sulla raccolta domiciliare. Non basta una norma per imporre comportamenti diffusi, serve un coinvolgimento. Le politiche non si fanno da sole, non è soltanto l'amministrazione in molti casi che le fa. Abbiamo voluto coerentemente con questo approccio pensare ad una descrizione degli obiettivi idealmente su quattro assi, quindi ipoteticamente nell'asse delle ascisse il presente ed il futuro, quello che stiamo facendo adesso concretamente, ma anche la preparazione di un futuro che dovrà realizzarsi e sulle ordinate le persone, i singoli e la comunità e le forze che la. Le formazioni che la compongono. Passando quindi all'illustrazione degli obiettivi raggruppati per degli obiettivi operativi, raggruppati per obiettivi strategici. Nel primo, per un futuro sostenibile, ricordo che i temi cruciali sono quelli del cambiamento climatico, dell'uso delle rinnovabili, della circolarità, del cambio di modalità del trasporto. E allora sul presente ricordiamo l'investimento importante sulle ciclabili, il raddoppio della rete, 15 km. Abbiamo iniziato da Limidi e mi piace rappresentare questo investimento importante sulla mobilità ciclabile come diviso in due aree. Le piste ciclabili possono avere usi diversi, in modo particolare ciò che stiamo costruendo a Limidi, connesso quando alla rete di Carpi, siamo convinti che possa costituire uno strumento utile per incrementare l'uso delle biciclette e quindi nel tragitti casa-lavoro. In questo modo riusciamo a collegare la zona industriale di Limidi a quella di Solliera e a quella di Carpi, e un cambio nella modalità dei trasporti è un obiettivo che ha effetti ambientali ma anche sociali ed economici importanti. Abbiamo avviato un confronto a questo proposito con le aziende del territorio attraverso le loro associazioni di categoria per individuare una collaborazione con quante hanno all'interno funzioni simili a quello del Mobility Manager. Voglio però anche ricordare un altro aspetto, che è il piano per la collocazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. Non pensiamo che sia opportuno che l'intero comune si doti di un piano, non riteniamo che il principio sia: chi prima arriva meglio alloggia. Serve una visione di insieme strettamente connessa con l'urbanistica, che ad esempio, ma questo è uno degli elementi di attenzione, che si tradurrà in una procedura di tipo pubblico, altri comuni l'hanno fatta, ad esempio, che non trascuri queste infrastrutture per le aree più marginali, che altrimenti, se la scelta fosse fatta soltanto da mere ragioni economiche, forse ne rimarrebbero prive. Per il futuro, senz'altro, la riapertura della stazione dell'appalto. Abbiamo ripreso i contatti con la struttura tecnica della regione. Prima delle elezioni regionali, sarà un compito, che riprenderemo all'inizio dell'anno. La riapertura della stazione è presente in tutti i documenti programmatori, ma ci è stato riferito che i tempi possono essere un po' lunghi per la realizzazione. In realtà gli argomenti sono due: quello della riappertura della stazione, ma anche del raddoppio della linea, almeno sino a Carpi, è un punto strategico che richiede ovviamente la collaborazione. In questo ci stiamo muovendo anche di altre forze, un tema da Unione Terre d'Argine, ed è un tema importante perché l'utilizzo della ferrovia costituirà un elemento di accesso alla città e quindi anche un canale che alimenterà, che potrebbe alimentare soluzioni, ne parlerò dopo in un secondo, che potrebbero essere interessanti, costituire interessanti opportunità. Sto pensando agli usi della scuola ex Garibaldi. Persone, sicurezza. Sicurezza delle strade. Negli incontri che abbiamo fatto nelle frazioni, questo è un tema che è sempre emerso. Il tema del mantenimento della segnaletica verticale, ma anche il tema della velocità. Molte strade che hanno caratteristiche che sono rettilinei, purtroppo inducono a velocità eccessive, generano allarme. E ricordo a questo proposito che l'altro pezzo delle ciclabili, quello che collega Solliera con Sozzigalli, nell'individuazione di percorsi già esistenti avrà come obiettivo proprio quello di realizzare forme di maggiore sicurezza per i ciclisti in termini di dissuasione della velocità. Ma più in generale, l'obiettivo è quello di affrontare questo tema sia nelle strade comunali che quelle provinciali, e anche di pensare a piani di velocità a velocità ridotta, velocità 30, senz'altro via Roma, lo sarà via Roma quando sarà riaperta. Futuro sostenibile, l'aspetto comunità è, cito, le comunità energetiche rinnovabili. Tutti ne abbiamo sentito parlare. In fondo l'idea è un'idea estremamente interessante, l'energia che un produttore altrimenti immetterebbe nella rete con una remunerazione molto ridotta, attraverso forme gestionali che peraltro hanno la loro complessità e devono essere maneggiate con cura da soggetti professionisti, però ecco, questa eccedenza può essere messa a disposizione di altri soggetti. Quindi ne cogliamo l'aspetto solidaristico e territoriale, nel senso che è energia che poi rimane sul territorio e che coinvolge in una gestione di comunità, un fatto che altrimenti sarebbe individuale. Secondo obiettivo per la città che vogliamo, decoro, mantenimento, la rigenerazione urbana. Nel presente partirà nel 2025, nei primi mesi, l'operatore di quartiere, che è espressione della volontà di prendersi cura in modo minuto, puntuale, quotidiano, delle piccole manutenzioni e delle segnalazioni che in realtà hanno un livello di percezione molto alto in chi abita la nostra città. Sarà una presenza continua, estesa all'intero territorio, che abbiamo mutuato da esperienze di altri comuni della provincia di Modena e che siamo convinti darà un buon contributo anche in termini di segnalazione e anche per la immediatezza del rapporto con i cittadini, quindi con chi utilizza le strade su cui opererà, e con attività che riguarderà sia rifiuti abbandonati ma anche le piccole manutenzioni. Per il futuro ci sono i grandi temi. Uno studio sul futuro del bocciodromo, gli esiti del processo partecipativo che si è da poco concluso sulla piazza di Limidi, estremamente interessante ed espressione, direi paradigmatica, della volontà di ascoltare in modo strutturato e di coinvolgere la popolazione nell'esprimere bisogni su qualcosa che non c'è, quindi un nuovo centro, un nuovo punto di aggregazione per la frazione, ma con una prospettiva anche futura, una sorta poi di patto a tenerlo in vita. Ed infine le scuole ex Garibaldi sono un'opportunità impegnativa, tra i 3.000 e i 4.000 metri quadrati. In questo caso le opzioni sono ancora aperte, sono due i temi su cui lavoreremo: da un lato una verifica dei fabbisogni, quanto potrà essere di questi spazi destinato al mantenimento della originaria vocazione di educazione, ospitando start-up, attività formative, ma anche quanto potrà essere destinato a residenze. Uno dei problemi più diffusamente rilevati a Soliera ma anche altrove, che in qualche caso limita anche la capacità di sviluppo delle imprese sul territorio, è la estrema difficoltà nel reperire delle residenze. Ecco, una delle possibili, dei possibili utilizzi potrebbe essere proprio questo. Ci sono dei casi abbastanza simili che sono stati realizzati anche a Modena, ma ecco che l'apertura, quindi l'accesso ad una rete di trasporto pubblico efficiente, come che potrebbe essere costituita dalla ferrovia Modena-Carpi, costituisce una condizione abilitante, perché se avessimo trasporti efficienti e frequenti potremmo pensare che ad esempio una parte di questi utilizzi potrebbe essere anche per studentati. Comunità, il monitoraggio dei cantieri. Ne abbiamo tanti, alcuni impattano, siamo consapevoli, in modo significativo sulla viabilità e quindi sulle abitudini, sulla vita dei nostri concittadini. Vediamo nel monitoraggio dei cantieri anche l'esercizio di un obbligo di rendicontazione dell'avanzamento delle attività per cui sono stati ricevuti finanziamento e che trasformeranno il volto della città. Via Roma, tutti vediamo i cantieri sono ancora aperti, ma a conclusione e con il completamento, con la rigenerazione della struttura ex Garibaldi, veramente completeremo quella dilatazione del centro storico che è alla base dell'idea progettuale sulla quale stiamo lavorando. Per una comunità coesa, parole chiave, partecipazione, politiche giovanili, cultura partecipata. Nel presente citiamo l'attenzione alla memoria storica, la cura dei monumenti, simbolo della resistenza, ma anche del patrimonio culturale e storico, di saperi, di conoscenze sulla città. Il futuro è lo sviluppo del volontariato. Su questo abbiamo un'attenzione particolare. Le strutture, il terzo settore, le formazioni della società sono indispensabili per il perseguimento degli obiettivi che ci siamo dati. Il loro lavoro è estremamente prezioso, ma se diamo uno sguardo al futuro e guardiamo l'andamento demografico, dobbiamo evitare che si interrompa, si spezzi il ricambio generazionale. Questo ci porterebbe ad un rapido impoverimento di quella ricchezza di risorse, quindi anche di attività che riusciamo ad assicurare. Sappiamo che ci dobbiamo impegnare per rendere più accessibile le disponibilità dei singoli ad un'attività che con forme anche varie, che può arrivare sia nei patti di collaborazione o all'adesione a formazioni esistenti con modalità nuove. È un'attività di conoscenza, di promozione che vuole favorire appunto queste formazioni. Sulle persone e mantenimento delle iniziative culturali procedo un po' speditamente. Ecco, l'aspetto comunità di questo obiettivo strategico, un'attenzione, un richiamo sull'indagine, sulle pratiche e i bisogni sportivi, la costruzione di un tavolo con le società. Di nuovo, espressione della volontà di ascolto e di coinvolgimento di cui abbiamo detto prima su un aspetto importante come lo sport. Quarto e penultimo obiettivo strategico, crescere assieme. Sul futuro, ricordo l'impegno a sostenere l'articolazione, l'attuale articolazione sul territorio delle scuole, soprattutto della scuola di Sozzigalli. Per quanto riguarda le persone, adesso aggiungo anche la comunità, sono due elementi, due luoghi importanti. Il primo è la Casa della Salute che abbiamo messo a disposizione, la quale dal 1° ottobre stanno operando i medici di medicina generale, ma che ospiterà presto una serie di corpose di servizi dell'USL molto importanti per la città. Così come a completamento del condominio solidale avremo uno strumento per valorizzare e sostenere i progetti per l'autonomia e l'inclusione di persone con disabilità. Ricordo che al primo piano ospiteremo le associazioni che così, hanno tra i loro obiettivi un po' il progetto del dopo di noi. Ultimo obiettivo, quello per lo sviluppo condiviso nel presente, c'è l'impegno a mantenere sgravi e contributi alle attività interessate dai cantieri. Gli importi messi a disposizione sono significativi. Ci è stato riconosciuto dalle associazioni di categoria un impegno che è un tratto distintivo del nostro comune che non sempre trova equivalente espressione anche in altre realtà a noi vicine. Ricordo anche come elemento che favorisca indirettamente lo sviluppo economico del territorio un'attenzione particolare alla struttura interna dell'amministrazione. Il titolo è Comune di qualità, abbiamo l'occasione di ripensare, di rivedere la logistica delle nostre sedi, quindi con gli spazi che saranno resi disponibili al primo piano della struttura di via 25 Aprile, ospiteremo la farmacia e con i nuovi spazi che avremo a disposizione potremo riportare in sede interna anche l'URB. Non è soltanto una mera operazione logistica, in realtà in questo modo coglieremo anche tutte le opportunità per rivedere alcuni aspetti dell'organizzazione interna, stiamo pensando ad esempio agli orari convinti che dovrà esserci alto, sarà il contributo dell'efficienza interna all'efficacia dei servizi che stiamo erogando. Ricordo sul profilo persone l'impegno alla cittadinanza digitale. L'Unione Terre d'Argine ha investimenti importanti ed ambiziosi in questo ambito. Dobbiamo portare un numero, evitare che ci siano sacche di popolazione affette da digital divide che non accedano a questi servizi che sono uno strumento importante, così come lo sono per le imprese. Un territorio digitalizzato è un territorio che è attrattivo e che vede anche in questa leva un elemento di sviluppo. Ed infine l'aspetto della comunità, la presenza della giunta nelle frazioni, abbiamo già fatto due incontri, una di Mi di uno Sozzigalli, abbiamo visto realtà produttive e anche di servizi e concludo con il contributo, il nostro impegno ad un ufficio Europa, ad una struttura cioè che ci consenta di attingere a fondi europei di finanziamento che hanno la loro complessità, ma che nelle condizioni che poi a parte saranno anche descritte successivamente nell'illustrazione di bilancio di previsione, sono di fondamentale importanza per continuare a mantenere una tensione di investimento che faccia mantenere, anzi sviluppare il nostro territorio. Grazie.
Grazie Assessore Dondi. Prima di aprire il dibattito, una comunicazione di servizio. Vi porto i saluti e gli auguri dell'Assessore Monari, che questa sera ha avuto un problema personale e non potrà essere qui presente al Consiglio. Bene, ora se ci sono domande o interventi relativi ai tre punti esposti dall'Assessore Dondi, prego. Prego, consigliera Oriani.
Grazie Presidente. In seguito all'approvazione degli schemi di bilancio e tenendo in considerazione le condizioni di contesto interne ed esterne, è stata presentata appunto la nota di aggiornamento al DUP, che evidenzia in modo chiaro e definito gli obiettivi strategici e i relativi obiettivi operativi. In questa nota di aggiornamento al DUP possiamo notare come le linee programmatiche strategiche, che ci eravamo posti in campagna elettorale si traducono in obiettivi operativi e reali che mirano a rispondere alle esigenze del territorio. Per quanto riguarda il primo indirizzo strategico, un futuro sostenibile, come anticipato in campagna elettorale, uno degli obiettivi, se non quello su cui vertevano le linee programmatiche, e ritroviamo nella nota di aggiornamento al DUP, è quello di promuovere la mobilità sostenibile attraverso la riapertura della fermata ferroviaria di Appalto e la realizzazione della metropolitana di superficie. Importante la costante attenzione rivolta verso i cittadini attraverso l'aumento di impianti di illuminazione e la creazione di nuove piste ciclabili interconnesse per rendere favorevole la mobilità sostenibile. Infine, centrale è l'attivazione di soggetti esterni rivolti ad erogare servizi per l'aumento della partecipazione sociale. Il tema ambientale è il secondo obiettivo che ci siamo posti nelle linee programmatiche e che ritroviamo ad evidenza anche della seconda posizione in cui si trova. Sappiamo essere, scusatemi, un tema di estrema attualità che vede necessari interventi precisi e puntuali, in quanto il verde urbano diventa sempre più parte integrante della vita dei singoli cittadini, a partire, come evidenziato, dalla creazione di aree di sgambamento, per passare alla creazione di aree boschive urbane come azioni di contrasto ai cambiamenti climatici e volte alla riduzione di isole di calore. In quest'ottica deve essere anche letto il sostegno al gruppo dei volontari di protezione civile, in modo da informare il cittadino in merito ai rischi che sono presenti sul nostro territorio, per prontamente riuscire a fronteggiarli in caso di necessità. La transizione energetica diventa un tema imprescindibile per la nostra città, uno dei mezzi con cui si avrà una prospettiva di futuro, rendendo le energie rinnovabili parte integrante della comunità stessa. Pertanto, se da una parte, come ampiamente illustratoci dall'assessore Dondi, è chiara la volontà di lavorare con politiche di interventi puntuali per accompagnare i nostri cittadini verso il cambiamento di paradigma, verso stili di vita sostenibili, dall'altra è altrettanto chiaro come la sostenibilità sia il continuum lungo su cui costruire una città che vogliamo. Assumono quindi estrema importanza obiettivi come le scuole Garibaldi, che vedranno un processo di coinvolgimento di diversi soggetti esterni e dei cittadini, perché, come diceva prima l'assessore Dondi, siamo convinti che le politiche si facciano insieme alle persone. Importante traguardo è stato il percorso partecipato di una nuova piazza per Limedi, appena conclusosi, che è stato accolto dai cittadini limidesi con una buona partecipazione, sintomo anche della voglia dei cittadini ad essere parte sempre più centrale della vita della città e quindi del paese. Al pari di quanto fatto in via Roma, sin dalla progettazione sarà necessario pensare gli spazi secondo classici principi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, disegnando città accoglienti e un territorio resiliente, capace di rispondere efficacemente a situazioni oggi emergenziali. Infine, le frazioni vengono poste al centro e fondamentali saranno gli obiettivi di aumento e mantenimento dei servizi. Un altro degli obiettivi che ci si era posti in campagna elettorale era di realizzare una città per tutti attraverso questa nota data di aggiornamento, non possiamo che affermare di essere soddisfatti degli obiettivi che ci si pone, perché renderanno Soliera una città sempre più inclusiva e attenta alle necessità dei cittadini stessi. Infine, concludo dicendo che l'obiettivo volto a monitorare lo stato dei cantieri in senso più ampio e in particolare vi è un'attenzione alla rendicontazione di quelli legati al PNRR, permetterà di avere sempre più un legame trasparente e attuale sul reale stato dei lavori. Grazie.
Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Maletti.
Buonasera a tutti. Allora, intanto volevo ringraziare, anche se sono di parte avversa, ma il sindaco e l'assessore alle politiche industriali che è venuta a visitare la nostra attività produttiva. Ecco, per quanto riguarda l'aggiornamento al DUP, abbiamo magari idee diverse, ma alcune idee possono essere anche condivise. Quello che dalla nostra parte pensiamo, ribadiamo che il terzo settore, come ha detto l'assessore Dondi, sia fondamentale anche per uno sviluppo industriale, perché dobbiamo come sempre pensare che esistono le aziende, esistono i lavoratori, esistono gli agricoltori che portano ricchezza al nostro comune, quindi un occhio di riguardo. E senza il terzo settore, e l'abbiamo fatto vedere anche noi in azienda, abbiamo messo un welfare aziendale per poter aiutare le famiglie a venire incontro alle esigenze dei figli, poterli portare a scuola, andarli a prendere. Quindi ci sono aspetti che dal mio punto di vista possono essere condivisi e amplificati. Un altro aspetto che volevo chiedere all'assessore Dondi è un aspetto un po' più tecnico. Per quanto riguarda la verifica dei fabbricati a Sozzigalli, nel PUG vengono identificati in quella zona aree ad alto rischio idrogeologico, cioè in quella zona c'è il rischio, in caso di tracimazione o in caso di rottura, alta velocità di deflusso dell'acqua. E volevo chiedere se noi diamo la possibilità di in quelle zone ci sono delle limitazioni per poter fare queste infrastrutture, se noi le trasformiamo in edilizia privata non ci può essere un conflitto fra un pubblico e privato, cioè nel senso noi diamo la concessione di costruire per il pubblico, ma poi eventualmente un privato in quelle zone potrebbe dire: ma come? Io non lo posso fare perché ho delle limitazioni. È stata valutata questa cosa oppure? Grazie.
Ma il tema richiederebbe un approfondimento tecnico. Mi sembra di avere soltanto intuito, ecco, le ragioni della domanda. Questa è un'area che sulla quale il PUG non esclude attraverso gli strumenti che sono consentiti lo sviluppo di edilizia privata, naturalmente con tutte le limitazioni che quell'area richiede, quindi dalle distanze alle altezze e anche a quelle caratteristiche di attenzione che lei ha citato prima. In questo momento questa è la risposta che siamo in grado di dare, quindi è possibile? Sì, con tutte le limitazioni che riguardano quell'area, sì.
Ci sono altri interventi? Prego, consigliera Zambelli.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Proprio ieri sera ci trovavamo a Carpi, nel Consiglio delle Terre d'Argine, a discutere più o meno gli stessi documenti che vengono portati qui questa sera. E è stato un peccato che non ci fosse nessuno delle minoranze a rappresentanza di Sogliera, perché è stata una bella discussione. È stata una bella discussione e ha mostrato quello che possa che può diventare, che sarebbe bene che diventasse sempre la politica, ovvero una discussione, pur ognuno sulle proprie posizioni, con le proprie convinzioni, ma che può trovare delle convergenze. In questo ringrazio anche il consigliere Maletti, perché quello che è saltato fuori ieri sera è stato proprio questo, cioè l'apprezzamento anche da parte della minoranza di alcuni aspetti e comunque la volontà di poter contribuire a questo. Se ne parlo in occasione della presentazione della nota di aggiornamento al DUP, è perché il DUP credo sia il documento più diciamo più significativo, più pregnante, che guida un'amministrazione, e mi ha fatto molto piacere ritrovare reciprocamente fra Terre d'Argine e il nostro DUP linee che si completano, che si richiamano, proprio perché, lo ricordo qui come l'ho ricordato ieri sera, essere parte di un'unione vera, un'unione matura, un'unione che costituisce un sistema integrato e in grado di evolvere, questo sicuramente ci rende molto più forti anche come comune. Detto questo, ringrazio per questa presentazione che c'è stata della nota di aggiornamento al DUP, perché proprio per i motivi che ho appena detto rappresenta uno strumento, anzi un documento importante al quale seguono poi che viene completato dal bilancio. Nessuno dei due potrebbe esistere, credo, da solo. In più, in questo momento ci troviamo alla prima vera presentazione del DUP, del documento unico di programmazione. Quella di luglio è stata non voglio dire un semplice adempimento, però mancava di tutta quella sostanza, quella riflessione e quello sforzo che è sicuramente stato fatto da amministratori e da tecnici per rendere diciamo più concreta e più profonda la riflessione e anche la definizione degli obiettivi operativi. Credo sia necessario per qualunque consigliere leggere e approfondire questo documento nella sua evoluzione, appunto, quindi per com'è in questo momento, per come si evolverà nei diciamo mesi successivi. A questo proposito volevo toccare due punti che sono contenuti nella nostra nota di aggiornamento al DUP e che sono comunque saltati fuori anche ieri sera. Uno riguarda l'obiettivo strategico, adesso ho gli occhiali sbagliati ma non voglio rischiare di dire sciocchezze, numero 3, per quanto riguarda la partecipazione, l'informazione e la comunicazione. Un dato che è saltato fuori ieri sera, che riguarda tutti, è stato l'apprezzamento proprio da parte di una consigliera della minoranza rispetto a quelle commissioni tematiche che abbiamo fatto sui temi in particolare della disabilità e quindi del welfare dei servizi, diciamo in quel caso era istruzione e servizi sanitari per quanto riguarda il tema della disabilità, e questo ha molto a che fare con questo punto anche del nostro DUP, perché parallelamente, così come continueremo in Terre d'Argine ad affrontare e ad approfondire degli argomenti che rendono anche molto più leggibile il bilancio, andando a scavare un po' magari si arriva a capire il perché di certi numeri, di certe scelte eccetera, e si inquadrano i numeri in un contesto che insomma li giustifica o quantomeno li spiega meglio. Ma uno stesso percorso è stato già iniziato qui a Sogliera e mi auguro che potrà continuare, perché questo punto del DUP riguarda ovviamente anche la cittadinanza e tutte le entità, tutti gli attori che sono sul territorio, ma noi come consiglieri credo abbiamo questo diritto e dovere di informarci sempre di più, quindi ringrazio anche la nostra amministrazione per quegli incontri che sono stati fatti sul bilancio e mi auguro che appunto potranno proseguire per renderci consiglieri più capaci e più consapevoli di tutto quello che avviene nella nostra amministrazione. Il secondo e ultimo punto che ci tenevo a trattare sono punti, diciamo, slegati apparentemente, ma di fatto hanno qualcosa che li accomuna e riguarda l'indirizzo strategico, l'ultimo, il numero 5, in particolare tutto quello che ha a che fare con il nostro tessuto economico e con le aziende che abbiamo sul nostro territorio. Leggevo con molto interesse nella prima parte del DUP che a Soliera vivono 1.436 imprese e il 70% di queste 1.436 imprese è più o meno equamente suddiviso tra agricoltura, produzione, commercio e costruzioni, con percentuali insomma che vanno dal 15 al 18%, però su per giù insomma pesano uguale. Di queste io vorrei portare l'attenzione non perché il mondo delle costruzioni e il mondo della produzione e della manifattura abbia meno bisogno, e purtroppo il caso Energica ce l'ha dimostrato e insomma attendiamo, credo tutti, anche speriamo, sviluppi favorevoli da questo punto di vista, però sicuramente in questo momento congiunturale ma anche storico, non si tratta solo di congiuntura, siamo nel bel mezzo insomma di un cambiamento strutturale della nostra società, agricoltura e commercio probabilmente soffrono di più e quindi un'attenzione particolare verso questi due mondi, che poi sono da un lato il mondo appunto dell'economia primaria, della produzione agricola, e dall'altro il commercio, che sta soffrendo ovunque, sta soffrendo a Modena, sta soffrendo a Carpi, nelle realtà grandi e anche in quelle piccole. E qui mi rifaccio al punto che poi tiene collegato tutto insieme, che risulta la sfida maggiore per un documento come il DUP è proprio questo cambiamento nel quale ci troviamo. I segnali credo che ci siano e non è appunto una questione congiunturale. Abbiamo segnali che vanno dalla sicurezza che molto spesso viene in questi ultimi tempi, sembra minacciata, ma da fenomeni abbastanza nuovi. Abbiamo una crescita ad esempio della delinquenza giovanile, queste bande che scorrazzano in giro. Abbiamo un aumento dei casi di giovani in difficoltà, giovani che magari non lavorano, non studiano, fenomeni che sembravano una cosa solo riservata al Giappone, di ritiro sociale, di hikikomori, e sono tutti segnali, assieme ad una grossa sofferenza appunto anche dal punto di vista economico e al avverarsi di quello che molti economisti dicevano già almeno 20-25 anni fa, di questo ritorno ad una società che poi, fenomeno in America l'abbiamo visto prima, in cui c'è una maggior rottura e frattura fra quelle che, non so se abbia più senso chiamare classi sociali, però chi è ricco diventa sempre più ricco, chi è povero diventa sempre più povero, quindi quell'idea di benessere diffuso fa fatica a trovare posto in questo nostro nuovo scenario, e appunto per questo diventa molto sfidante avere in mano uno strumento come il DUP, che non è semplicemente una reazione o un dire sì, l'amministrazione comunale sta lì e cerca bene o male di sopravvivere. Ha un ruolo molto più attivo, potenzialmente molto più attivo, e in questo DUP io ci vedo proprio anche questo atteggiamento, questa postura da parte di un'amministrazione comunale che vuole essere coprotagonista di quello che succede e che cerca di portare avanti politiche anche di facilitazione, non di sostituzione, rispetto a, appunto agli attori che ha intorno. Quindi io accolgo con molto piacere, con molta soddisfazione questo documento e credo dobbiamo tutti esserne sia informati sia attenti rispetto poi a quelli che saranno gli aggiornamenti successivi.
Ci sono altri interventi? Prego, dottor Ferrari.
Grazie Presidente, buonasera colleghi. Intanto faccio i complimenti all'assessore Dondi per la chiarezza espositiva che ci ha dimostrato e faccio i complimenti anche all'ottimo lavoro che sottosta e sostiene questo DUP. E faccio i complimenti anche al consigliere Zambelli perché dimostra anche questa volta, come altre volte, la sua preparazione e la sua lucidità e la sua visione corretta delle cose. Noi come opposizione, quando i progetti e le intenzioni elencate in questo DUP sono lodevoli e noi come opposizione siamo solo contenti di questa cosa e soprattutto se questa cosa verrà realizzata. Per usare una parola che è andata in voga recentemente, non facciamo la macumba contro l'amministrazione, ma vogliamo, per cui paradossalmente siamo più contenti quando votiamo a favore di qualcosa o al limite ci asteniamo piuttosto che votare contro. Per cui mi sembra che lo spirito collaborativo sia questo, è un documento che apprezziamo molto. Non è il nostro documento, però riconosciamo che il lavoro è un ottimo lavoro.
Ci sono altri interventi? Dico solo una cosa io, velocissima. Do la parola alla... Prego, consigliere Benatti, prego. Dopo do la parola alla sindaca. Prima lei, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Volevo soltanto rilanciare un punto affrontato da Cristina Zambelli poc'anzi, l'importanza di questo documento del DUP. È un documento di 171 pagine, pieno di dati, con una complessità enorme, però credo che 10 paginette di queste, quelle che vanno da, scusate, non ricordo più esattamente, ma da 117 a 121 siano emblematiche, ma veramente emblematiche. Sono scritte con una semplicità enorme, sono richiamati i punti del programma elettorale, c'è una declinazione puntuale, non teorica, ma proprio precisa di quelli che sono gli interventi previsti in questa consigliatura di 5 anni. Poi chi vuole divertirsi a scendere anche più in giù, a vedere anche le somme stanziate, è un esercizio che non è banale, ma che secondo me meriterebbe l'attenzione di tutti coloro che hanno a cuore il nostro comune. Sono 10 pagine semplici, c'è la programmazione di 5 anni di lavoro, è chiaro che documento poi nelle parti di allocazione delle risorse va per piani triennali, ma fermandosi a quelle pagine che ho detto, dovremmo avere chiara la visione di questa amministrazione. Ringrazio anche il consigliere Ferrari che mi ha preceduto poc'anzi per l'onestà intellettuale con la quale ha dichiarato l'apprezzamento degli obiettivi. Grazie.
Do la parola alla sindaca Magni.
Sì, per ringraziarvi davvero per il dibattito e per ringraziarvi insomma di avere letto con attenzione questo documento che è il documento finalmente completo, strategico, che delinea la strada che dovremmo intraprendere nei prossimi anni e che quindi sarà la nostra mappa su cui orientare il lavoro dell'amministrazione comunale. E ringrazio per il dibattito che ho apprezzato anche ieri sera. Devo dire che insomma si apprezza in generale un clima positivo, collaborativo, che non significa annullare le differenze che ci sono tra di noi e che sono legittime, altrimenti non ci saremmo presentati in compagini separate, ma un clima rispettoso e istituzionale, e credo che questo sia una cosa che noi dobbiamo ai nostri cittadini e che davvero spero sia apprezzata come la stiamo apprezzando noi. E in quest'ottica di lavorare insieme per un obiettivo comune che è il bene di tutti i sogliaresi, a prescindere dall'appartenenza politica, ed è un bene che accomuna tutte le persone che sono in questa sala. Ricordo gli strumenti delle commissioni, che come abbiamo anche iniziato a usare proficuamente in Unione e che possiamo usare proficuamente anche nel nostro comune. In particolare credo che possa essere utile anche approfondire quelle tematiche che sollevava il consigliere Maletti sul PUG, che è uno strumento complicato e che merita approfondimenti e conoscenza, e per questo ringrazio il Presidente del Consiglio che ha organizzato 3 appuntamenti proprio di formazione sul bilancio, sul DUP, sulle gare, gli appalti, e l'ultimo l'8 marzo proprio sulle questioni urbanistiche, proprio perché i consiglieri siano sempre più messi nelle condizioni di svolgere con efficacia il proprio ruolo di controllo e indirizzo. E quindi concludo davvero ringraziandovi per il dibattito di questa sera su questi punti. Ringrazio l'assessore Dondi per l'attento lavoro che ha svolto, e lasciatemi concludere ringraziando la struttura che ha lavorato sia in Unione che nel Comune per elaborare questo documento molto corposo, ma con un lavoro molto attento che serve davvero come guida e per darci gli strumenti a noi come amministrazione, ma anche ai consiglieri, ai cittadini, per monitorare il lavoro che viene fatto e quindi anche per agevolare la lettura di questi strumenti e il loro utilizzo. In particolare insomma, voglio ringraziare Simona Loschi e Emilio Teglio, che davvero su questo documento hanno lavorato con tanta dedizione, e siamo soddisfatti che si noti. Grazie.
Bene, passerei alle dichiarazioni di voto. Come vi ho detto prima, dobbiamo votare separatamente ogni punto, quindi adesso dichiarazioni di voto per il punto 1, verifica della quantità e qualità di aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive terziarie, da cedere in proprietà o in diritto di superficie, e determinazione dei prezzi di cessione per l'anno 2025. Sinistra Ambientalista, dichiarazione di voto, prego.
Favorevole.
Dottor Alberto Ferrari, sindaco, prego, dichiarazione di voto.
Voterò favorevole.
Viviamo Sogliera.
Favorevoli.
Fratelli d'Italia, dichiarazione di voto.
Favorevole.
Partito Democratico, dichiarazione di voto.
Favorevoli.
Bene, poniamo ora in votazione appunto il punto numero 1 all'ordine del giorno, verifica della quantità e qualità di aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive terziarie, da cedere in proprietà o in diritto di superficie, e determinazione dei prezzi di cessione per l'anno 2025. Favorevoli? Unanimità. L'immediata eseguibilità dello stesso punto. Favorevoli? Approvato. Allora, adesso dichiarazione di voto.